אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם.
Stiamo leggendo dagli scritti di Bala Sulam. Siamo nell'articolo La libertà. Sotto titolo di due creazioni. Uno, l'uomo, due, l'anima vivente. Da quanto detto sopra, riusciamo a comprendere chiaramente il versetto. Ed il Signore Dio fece l'uomo con la polvere della terra e soffiò nelle sue narici l'alito di vita. E l'uomo si è convertito e è diventato un'anima viva, Nefesh Chaya. Qui troviamo due creazioni. Una, l'uomo di per sé. Due, l'anima vivente di per sé. Il versetto dice che in principio l'uomo fu creato dalla polvere della terra. In altre parole, un gruppo di molecole nel quale risiede l'essenza dell'uomo, cioè il suo desiderio di ricevere. Questa forza del desiderio di ricevere è presente in ogni elemento della realtà, come abbiamo spiegato sopra. Inoltre, da questa sono nati tutti i quattro tipi: inanimato, vegetale, animato e parlante. Si sono manifestati da queste molecole. A questo proposito, l'uomo non ha alcun vantaggio rispetto a ogni parte della creazione, sulle altre parti della creazione. E questo è il significato del versetto che dice polvere della terra. Tuttavia, abbiamo visto che questa forza, chiamata desiderio di ricevere, non può esistere senza rivestirsi ed agire nell'oggetto desiderato, e questa azione è chiamata vita. E di conseguenza vediamo che prima che l'uomo arrivi alle forme umane della ricezione del piacere, che differiscono da quelle degli altri animali, delle altre creature, egli è considerato ancora una persona privata della vita, senza vita, come una persona morta. Questo è così perché il suo desiderio di ricevere non ha alcun posto in cui rivestirsi e manifestare le azioni dell'uomo, che sono le manifestazioni della vita. Questo è il significato di ciò che è scritto: e soffiò nelle sue narici un alito di vita, che è la forma generale della ricezione adatta agli esseri umani. La parola nishmat, respiro, alito, deriva dalla parola samim, Samin, porre la terra in lui, è come, che è come valore. L'origine della parola respiro è compreso nel versetto 33.4. Lo spirito di Dio mi ha creato e il respiro dell'Altissimo mi ha dato vita, la vita. E a questo proposito guarda il commentario di Malbin, la parola anima, neshama, ha la stessa struttura sintattica della parola mancante, nifkad, accusato, nea e Hashem, e accusata, nea shamma, è il termine femminile di Hashem. E soffiò delle parole, e soffiò nelle sue narici, e che egli infuse dentro di lui sia un'anima neshama che l'apprezzamento della vita, che è la somma delle forme che sono degne di ricezione nel desiderio di ricevere dell'uomo. Allora, Questa forza, il desiderio di ricevere, contenuto nelle sue molecole, lì trovò un posto in cui rivestirsi ed agire, cioè in quelle stesse forme di ricezioni che egli aveva ottenuto dal Creatore. E questa azione è chiamata vita, come abbiamo spiegato sopra. E il versetto conclude con le parole: l'uomo diventò un'anima vivente. Ciò significa che dal momento in cui il desiderio di ricevere ha iniziato ad agire in base alla misura di queste forme di ricezione, la vita si è immediatamente manifestata in lui ed egli è diventato un'anima vivente. Però, prima di conseguire questa forma di ricezione, sebbene la forza del desiderio di ricevere fosse stata impressa e contenuta in lui, egli era ancora considerato un corpo senza vita, poiché questa forza non aveva un posto in cui apparire e manifestarsi nell'azione. Come abbiamo visto sopra, anche se l'essenza dell'uomo è solo un desiderio di ricevere, è comunque considerata pari alla metà di un intero, poiché deve essere rivestita in una realtà che arriva al suo, sul suo cammino. Per questo motivo, il desiderio di ricevere e l'immagine di possesso che si rappresenta in realtà sono una sola cosa, poiché altrimenti non potrebbe esistere neppure per un istante. Pertanto, quando la macchina del corpo è al suo apice, ovvero prima della mezza età, dell'età matura, il suo ego si manifesta in tutta la sua grandezza, impressa in lui dal momento della sua nascita. E per questo la persona sente dentro di sé una misura grande e potente del desiderio di ricevere. In altre parole, desidera ardentemente ricchezza e onore e tutto ciò che attraversa il suo cammino. Ogni cosa che si presenta davanti ai suoi occhi, questo si deve al fatto che la perfezione dell'ego umano attrae le forme di strutture e concetti di cui si veste e attraverso cui si sostiene. Ma quando è passata metà della vita, iniziano i giorni del declino, che per definizione sono i giorni della sua morte. Questo si deve al fatto che una persona non muore in un istante, proprio come non riceve la sua vita in un istante, piuttosto la sua candela, ovvero il suo ego, marcisce e muore poco alla volta. E insieme a questo muoiono anche le immagini dei beni che desiderava ricevere. Comincia a rinunciare a molti beni che aveva sognato in gioventù e gradualmente rinuncia a grandi possedimenti secondo il suo declino nel corso degli anni. Infine, nei suoi ultimi giorni, nella sua vecchiaia, quando l'ombra della morte aleggia su tutto il suo essere, la persona si trova in tempi senza desideri, senza piaceri, poiché la sua volontà di ricevere, cioè il suo ego, è svanito fino a scomparire. Ne rimane solo una piccola scintilla nascosta agli occhi, rivestita in qualche possesso. Pertanto in quei giorni non esiste interesse o speranza per nessun tipo di ricezione. In questo modo abbiamo provato che il desiderio di ricevere e l'immagine dell'oggetto che si spera di ricevere in realtà sono la stessa cosa e la loro rivelazione è identica, la loro struttura è identica e lo è anche la lunghezza della loro vita. Tuttavia, c'è una distinzione significativa qui riguardo alla modalità di cedimento, di rinunciare nel periodo del declino della vita. Questa resa non è il risultato della sazietà, come una persona che rinuncia al cibo perché è sazia, ma è il risultato della disperazione. In altre parole, quando l'ego inizia a morire durante i giorni del declino e sente la sua debolezza e la morte che si avvicina, per questo la persona lascia andare tutto e abbandona i sogni e le speranze della sua gioventù. Osserva con cura la differenza tra questo e la resa dovuta alla sazietà che non causa dolore e non può essere chiamata morte parziale. Ma è come un lavoratore che ha terminato il suo lavoro. Invero, l'abbandono causato dalla disperazione è pieno di dolore e tristezza e pertanto può essere chiamato morte parziale. Comprendi questa cosa a fondo. È chiaro, dice Rav? Cos'è che non è chiaro? Domanda: qual è il punto a partire dal quale l'ego comincia a marcire, che va entrando in quello che è il suo declino? Rav dice: a metà della vita. Studente, qual è questo punto che si dà questa inflessione? Perché quello che voleva ricevere non l'ha ricevuto e quello che ha bisogno deve investire in quello che è il lavoro per magari ricevere qualcosa che magari non vale la pena. E allora è d'accordo con che tutto sia così. Termini.
E a partire da questo punto di inflessione la persona deve apprendere qualcosa o semplicemente quello che è una rappresentazione di quello che è lo sviluppo dell'uomo? È una rappresentazione di quello che è lo sviluppo dell'uomo. E l'uomo è operato, è attivato a caso, è il punto, o questo punto deve portare la persona a quello che è una questione di qual è il significato che la vita ha? No, perché se non le viene questa domanda, da dove può venire? Domanda, io dico a partire da quello che è questa inflessione, che adesso voleva tutto, la vita, e ora improvvisamente, sì, lui voleva e anche adesso è d'accordo con questo. E rinuncia allora, già è come va avanzando, questa è la fine della sua vita. E basta, questo è tutto. Sì, Gilad. Io volevo chiedere sopra la parte prima che abbiamo letto, che ha dato un soffio nella sua larice e un alito di vita. E allora a partire da questo, da questa particella che è il desiderio di ricevere, precisamente succede qualcosa che riceve? Lui riceve, dice che riceva come un valore, o lui chiama questo come anima. È che lui riceve un valore per la vita, improvvisamente si genera l'uomo, nasce l'uomo. E prima quello che c'era del desiderio di ricevere come particella, che dice che è il resto dell'essere creato. Che cos'è questo soffiato, quest'anima, quello che si dice quest'anima di vita? Qual è il processo della quale noi stiamo parlando? Quello che è il nostro processo, dice Rav, questo vuol dire che noi iniziamo a sentire e che noi abbiamo una parte di quello che è il Boré, che è una, c'è una parte del Boré dentro di noi. Domanda, questo vuol dire che si sviluppa il desiderio e allora lui spinge questa situazione, o quello che lui raggiunge è l'anima? No, non raggiunge ancora l'anima, dice Rav. E allora quello che soffia della narice, questo è quello, l'anima della vita? Questo è quello che succede con tutte le persone nella vita. No, qualcuno di speciale che ha ricevuto quello che è il punto nel cuore o ancora di più, più di questo, quello che è una parte della sua anima? Domanda, ogni persona, qualsiasi che sia, ha il valore della vita, questo è quello che si chiama uomo? Sì, un po' di più o meno, però sì ce l'ha.
מה שענית עכשיו לדודי לגבי התנבנות הרצון לגשמיות.
Quello che lei ha risposto adesso a Dudi, ha risposto adesso a Dudi è che il desiderio della materialità, il desiderio della spiritualità, il desiderio della spiritualità non ha niente a che vedere con questo che è la metà della vita e che dopo si termina. No, dicerà. È un processo che è diverso? Sì, dicerà. Sì, Dudi. Domande. Allora per completare esattamente sopra lo stesso, il cabalista passa per le stesse esperimenti o vivi quello che è lo stesso processo che si chiama ego, influisce sul cabalista o non c'è nessuna connessione? È quello che è il desiderio materiale che ha il corpo o corporale che ha il corpo o lui passa per un processo diverso? È sovrappesato, il cabalista va utilizzando quello che sono i suoi propri desideri. Quanto è che lui sente che ha il dovere di farlo per poter portare a termine quello che è la sua anima? Domanda, nel mezzo della sua vita anche il cabalista sente che il suo ego inizia a marcire? No. Dice no, perché lui ha quello che è un trattamento che riceve sopra la sua anima, cioè anche sopra l'ego che è la forza centrale che ha l'anima. E allora lui continua in avanti. Domanda di Eyal, che vuol dire che il desiderio di ricevere va a marcire? Perché va a marcire? Cade, si declina. Noi diciamo che il desiderio di ricevere non muore, non sparisce. Che vuol dire che sta in declino? Se sta in declino vuol dire che si stanca. Il corpo si stanca, noi lo vediamo, il corpo fisico, che quando gli anni passano, quanto più gli anni passano, c'è un punto quando inizia un declino. E anche col desiderio di ricevere succede lo stesso. E perché vuol dire che il desiderio di ricevere che si stanca? Che cosa vuol dire? Questo è qualcosa che non capisce. Capisco, se vuole ricevere, allora perché di che cos'è che si stanca? Si stanca che non vuole più ricevere? Sì, sì. E allora che vuol dire che lui vuole smettere di ricevere? Si avvicina alla dazione? Non passasti per la vita che voleva qualsiasi cosa, tipo di cosa e tu avevi piacere e improvvisamente tu non vuoi più niente? E preferisci quello che è riposare? Non succede questo tipo di cose? Che cosa vuol dire che la persona nasce, cresce, si sviluppa e marcisce e alla fine muore? Però noi non stiamo parlando di quello che è il mondo materiale, noi diciamo che desiderio di ricevere la materia della creazione, qualcosa che non cambia, qualcosa che non muore, che non sparisce, non gli succede niente. E allora che cos'è quello che vuol dire che il desiderio di ricevere sta in declino? Che vuol dire questa azione che si marci, che marcisce? Bravo, che già non esiste dentro dalla persona tutti i tipi di piaceri, di riempimento che sono nuove, non esistono, non lo chiede. E per questo è quello che noi vediamo nella persona. Domanda, questo proviene da quello che è il desiderio di ricevere del corpo dell'uomo? Bravo, qual è la differenza fra quello che è il desiderio di ricevere e il corpo? Allora, il desiderio di ricevere, allora ripeto, il desiderio di ricevere non cambia o non dovrebbe cambiare, e allora com'è che fluisce dal corpo? Il corpo sta in declino o non sta in declino? Perché sta in declino il desiderio di ricevere? Il nostro corpo, dice Rav, è quello che è la manifestazione del desiderio di ricevere. Ok, dice Yal, e allora che il desiderio di ricevere, che è la materia della creazione, che mai va a sparire, passa per un processo uguale invecchia o marcisce o che sta in declino, come dice qua, e allora che cosa succede alla fine? Muore? Alla fine il desiderio di ricevere muore? No, sparisce. E allora che vuol dire che sparisce? Sparisce dall'uomo. E dove il desiderio di ricevere che io ho passa al declino e poi dopo sparisce? Rav, questo è quello che c'è scritto, che torna a quello che è la sua fonte. Ah, e allora il desiderio di ricevere che l'uomo ha è come qualcosa che ha ricevuto e che ha un prestito, e allora lo si ritorna, ritorna a qualcosa di, che le hanno prestato? Sì, dicerò. E nel lavoro spirituale, andiamo a parlare adesso sopra non quello che è il corpo materiale, questo che io ho ricevuto in prestito, io devo lavorare sopra di questo e portare quello che è l'intenzione di dare? E allora questo vuol dire che io ho fatto qualcosa con quello che ho ricevuto dal prestito, o se no che l'ho ricevuto e lo ritorno al prestito e succede la prossima volta?
Sì, dice no, sì.
Sì, Mushi. La persona che sviluppa l'anima ha due sistemi, per una parte ha tutto il tempo che lui sta anelando con l'anima e per un'altra parte il suo corpo, l'egoismo, tutto il tempo sta in declino, si appaga, già non vuole niente. Sono due sistemi che sono diversi? No, sta un tipo di interconnessione relativa fra le due e l'uno con l'altro. E allora il cabalista, se rimane un declino, quello che è l'ego qualcosa che cambia in qualsiasi cosa che sia. Tanto in quello che è cabalista, così come la persona comune. Sì, questo è chiaro, però diciamo che il fatto che cambia, sì, però io ho un sacco di desideri, allora dentro di 20 anni non ci rimarrà niente, io rimarrò nella sedia che non voglio niente, l'anima è quella che vuole tutto il tempo la forza superiore, l'anima è qualcosa di diverso, allora ci sono due sistemi, sì. E allora c'è un sistema quando uno non vuole, che allora lui la sedia è quello che lui sta aspettando, no. La sedia a rotelle dice che sta infermo. No. Sì, dice Rav. Allora io volevo chiedere perché ci sta raccontando questo, è un processo naturale per completo di quello che stiamo parlando? Sì, è un processo naturale, però che è buono che lo sappiamo. Che tutti abbiamo la conoscenza generale, un'unica conoscenza generale. E allora può essere che ci vuol dire, dice Vlad, che fino a che lei ha un tempo e forza, che bisogna fare la pressione su la il raggiungimento spirituale? Il processo dell'uomo che ha un significato. Io ho letto il libro di Viktor Frankl di cercare quello che è il significato della vita e qualcosa che è saputo. Adesso, quello che è il nostro metodo, noi cerchiamo quello che è il significato della vita. Qual è la differenza con il resto delle persone che loro hanno qualcosa di significativo per loro? La differenza che abbiamo è che abbiamo nell'obiettivo che abbiamo. Però che cos'è che è la vitalità? Noi vediamo che la gente che ha, per esempio, gli scienziati, vivono più tempo. Sì, dice Rav. E dice Gilad, perché? Perché loro hanno per cui vivere, loro investigano e hanno qualcosa da fare, questo è un meccanismo completamente differente dal nostro, però in tutti i modi mantiene la persona giovane per dentro, nonostante che nel corpo non succede questo, loro creano l'interconnessione fra questi due sistemi, per esempio quello che succede con noi e qualsiasi altro significato che la persona può trovare nella sua vita. Quanto il significato più elevato, allora più continua la vita, più ha lo spirito della vita dentro di sé. Questo è tutto. Domanda, allora vuol dire che un cabalista in verità è come se fosse più giovane? O lui non è in declino con il proprio corpo? È come per forza, guarda a me stesso.
Kadima.
Avanti.
Aspetta.
Allora, vediamo se... perché a questo punto non ho per niente chiaro. Se io ho un amico che non ha il desiderio come prima, non ha il desiderio per divertirsi, a passeggiare, qualsiasi cosa, non ha questo desiderio, io devo dare valore a questo declino naturale, giustamente, o al contrario, stimolarlo e altro? Può essere quello che lui sostituisce con i suoi desideri. Questa è nessuna sorpresa, noi vediamo questo nella vita. Quello che tu volevi da bambino e quello che tu vuoi oggi, c'è una grande differenza, no? Sicuramente, dice Dude. E allora? E allora bisogna dare valore a questo declino generale nella persona? No, non è un declino, è una questione che lui cambia quelli che sono i suoi propri desideri, da desideri piccoli a desideri che sono più grandi. A desideri che sono anche più elevati, è questo che bisogna dare valore. E allora diciamo che per esempio nella decina Marika adesso cambia in un desiderio, in una forma più naturale, io devo cercare di stimolarlo, andiamo a fare altre cose, o io devo capire che questo desiderio che è l'amico e non cercare di influirlo o stimolarlo nella forma che io credo che è la corretta. In noi la cosa succede in una forma che è diversa. Se la persona è connessa con quello che è la nostra società ed è integrato dentro la nostra società, e allora lui va in una direzione completamente diversa in quello che è il suo sviluppo. E questo già ha a che vedere con la gente che ha a che vedere che il suo sviluppo sta sotto il governo del Borea. Domanda: se io vedo che domani qualcuno non vuole dare un pasto, che ne andiamo a fare? Perché sono cambiati i desideri, c'è qualcosa che non è tanto in concordanza con me. Allora come relazionarsi con questa? Una parte del cambio dei desideri che la persona ha? Com'è il processo? Ci possono essere lì mille ragioni diverse. No, questo non vuol dire niente di niente. Allora come uno deve attuare? Uno deve dare valore al desiderio che la persona ha? Sempre deve cercare di tirare la persona verso il luogo che lui deve avere dentro la società. E nello sviluppo noi stiamo parlando unicamente di quello che è la società generale. Va bene? Bene. Niente di lungo, è qualcosa di breve. Domanda: in sintesi si scrive che nella persona che l'ego si va a spegnere e che non rimane nient'altro che una scintilla, dove c'è rivelata, dove non ha rivelato nessuna posizione, e allora non si presenta nessuna immagine di ricezione. E allora queste scintille sono immagine di una possessione? Bravo, non c'è niente che con quello che è successo, con quello che ha raggiunto, c'è niente che sparisce, è qualcosa che non gli interessa adesso. Nient'altro che sta concentrato in altre cose? Molto bene, dicerà. Domanda, allora in sintesi, in conclusione, noi allora non dipendiamo da quello che è il declino del resto dei desideri, quello che è il nostro sviluppo, non dipende che esiste qualcosa che ha a che fare con questo declino. Rav, se noi vogliamo svilupparci verso sopra, allora tutto questo non attua sopra di noi, e allora questo può sparire. Può essere che la persona aveva tutti i tipi di desideri, di nori e di altro, quello che c'era, e questo non influisce sopra quello che è il desiderio che io che devo svilupparmi spiritualmente, ossia una cosa può crescere, un'altra cosa può rimpicciolirsi. Sì, chiaro, ci stiamo. Per un'altra parte io volevo chiedervi a voi che cos'è in relazione con quello che è di fare tefilà, il bagno, non ho capito. E dice che per generale, per domani, la lezione del mattino, andiamo a quello che è al mare e lì facciamo in generale quello che è questo bagno nel mare. È una tradizione forse per Pasqua. Domanda: la materia non è qualcosa che cambia, se il desiderio di ricevere, e allora qual è la differenza, qual è il cambio che c'è fra i livelli inerti, vegetale, animale e parlante? Ossia, come, quali sono le differenze che creano questi cambi e se la materia è la stessa materia? L'avre dice: il desiderio di ricevere, tu ti riferisci? Sì, il desiderio di ricevere. Però esiste una divisione. Che cos'è quello che crea questa divisione? Quello che è il contenuto e il livello che ha il desiderio. Noi vediamo nelle diverse persone che ognuno ha quello che è il suo proprio desiderio, intanto quello che si riferisce nella quantità come la qualità, fino all'inerte vegetale, fino all'animale, tutto è lo stesso desiderio di ricevere, che riceve un riempimento che si rappresenta a se stesso, però non è lo stesso desiderio di ricevere, sono diversi gradi. E allora è questo quello che io sto chiedendo, che lì sono questi diversi gradi. Rav, diciamo che è la misura, che cos'è la misura? Sì, è la misura. misura, diciamo che ha questo stesso desiderio di ricevere sta nell'essere creato. Io sto parlando di quello che è questo, che è il livello di inerte vegetale animale parlante, sì, anche sono essere creati. E che cos'è quello che è lì? Che cosa che cambia lì? Che cos'è la quantità? Che cos'è la misura? La qualità. Che tu pigli quello che diciamo che è la sabbia, o che tu pigli una pianta, o che tu pigli quello che è un animale. C'è una differenza fra di loro? Sì, sicuramente, dice Rav. E allora che stai chiedendo? Io quello che sto chiedendo è che cos'è quello che produce questi stessi cambi, se stiamo parlando della stessa materia. Questo cambio lo produce quello che è la radice di ognuno di queste quattro parti. La radice che ha, che sta, è quello che è l'aviuto e la grossolanità di radice 1, 2, 3, 4. E allora è qualcosa che è diverso dal desiderio, è qualcosa che è diverso dal desiderio stesso, è il desiderio. E se questo si può spiegare in una certa opportunità, non vai a avere l'opportunità fino a che tu non lo raggiungi per da te stesso, da solo. Molto bene.
נקרא בישיבה, הוא כותב...
בלג'רי קווה, כאילו כאילו שקריטו קווה.
רצון לקבל לפעול, על פי המידות של אותן צורות של קבלה.
Quando ho iniziato il desiderio di ricevere, ha iniziato a attuare d'accordo a questa forma. Lui attua già d'accordo a questa forma di ricevere, desiderio di ricevere, lui scrive alla fine.
מכל מקום מוטבע באותו הכוח של הרצון לקבל, מכל מקום נחשב עוד כגוף מת.
אז מדוע? בזאת הפורמה, si considera come un corpo che è morto. E allora perché si considera come un corpo che è morto? Dice Moshe. Se qualcosa ha già raggiunto, vuol dire quello che è già la forma della ricezione. E allora dice, non lo so quello che c'è scritto. Cosa c'è scritto, Gilad? Inizia con e che termina il verso. E questo che pressa la scrittura, che è stato l'uomo, un'anima viva, cioè che il desiderio di ricevere ha iniziato ad attuare d'accordo a quello che sono dalle misure di ricezione, immediatamente si è rivelata la vita, è stata un'anima vita. In cambio precedentemente che lui raggiunse quello che sono le forme di ricezione, nonostante che è rimasto impresso in lui quello che è la stessa forma del desiderio di ricevere, in tutti i modi si considera come un corpo si morto senza vita, perché non ha il posto per arrivare alla rivelazione dell'azione. Domanda di Moshe. Ossia, qualcosa già raggiunto di quello che il superiore vuole dargli. Rav, quando è che questo si inizia a sviluppare? Domanda, sì, ossia, però non è terminato questo sviluppo e lo definisce come un corpo che sta morto? O qualcosa del genere? Di tutti i modi si considera come un corpo che sta morto, senza vita, perché non ha movimento da sé. Vita significa che ha movimento per se stesso, da solo. E questo vuol dire che lui sta ancora in questo livello che, vuol dire, che si chiama inerte? Sì, è chiaro. Che succede qua? Che succede? Tu che? Non sei d'accordo? No. Bene. Si ha bisogno ancora di parlare su questo tema e stare dentro questo tema un po'. Che cos'è quello che succede adesso?
No.
Andiamo a continuare con la lettura, andiamo a terminare l'articolo, la liberazione dell'angelo della morte. E adesso, dopo tutto quello che abbiamo spiegato, abbiamo l'opportunità di capire nel suo vero significato la parola dei nostri saggi quando dissero Karut sopra la statua di pietra, non l'hanno tagliato, non scolpito, ma Herut, libertà, poiché sono stati liberati dall'angelo della morte. Negli articoli Matan Torah e l'Arvut viene spiegato che prima della ricezione della Torah essi rinunciarono a qualsiasi proprietà privata nella misura espressa nelle parole un regno dei sacerdoti. e accettarono lo scopo di tutta la creazione di aderire a lui nell'equivalenza della forma. Poiché egli dà e non riceve, anche loro daranno e non riceveranno. Questo è l'ultimo livello di Devekut, adesione, espresso nelle parole in azione santa, come scritto alla fine dell'articolo Larvut. Vi ho già spiegato che l'essenza dell'uomo, vale a dire il suo io, definito come desiderio di ricevere, è solo la metà della cosa e può esistere solo quando è rivestito nell'immagine di qualche proprietà o nella speranza di una proprietà, poiché solo allora la nostra materia è completa e può essere chiamata essenza dell'uomo. Per cui quando i figli di Israele furono ricompensati con la completa Devekut in quella santa occasione, i loro vasi di ricezione furono completamente svuotati di qualsiasi possesso mondano e furono aderiti a lui in equivalenza di forma. Significa che non ebbero alcun desiderio di possedere qualcosa, ma solo nella misura in cui avrebbero potuto dare contentezza in modo che il loro creatore si deliziasse di loro. E dal momento che il loro desiderio di ricevere si rivestì nell'immagine di quell'oggetto, si rivestì con questo e si legò con essa in completa unità. Pertanto sicuramente si liberarono dell'angelo della morte, perché la morte è necessariamente un'assenza e una negazione dell'esistenza di qualcosa, ma solo se c'è una scintilla che vuole esistere per il proprio piacere è possibile dire in proposito che quella scintilla non esiste perché è diventata assente ed è morta. Comunque, se nell'uomo non vi è una tale scintilla, ma tutte le scintille della sua essenza sono rivestite nel dare contentezza al suo Boré, allora egli non diventa assente né muore, poiché anche quando il corpo è cancellato viene annullato solo rispetto alla ricezione per sé, in cui il desiderio di ricevere si è rivestito e può esistere solo in esso. מתלבשים בהשפעת נחת רוח ליוצרם וזהו לא נעדר. Tuttavia, quando raggiunge lo scopo della creazione e il Boré riceve piacere da lui, dal momento che la sua volontà è stata realizzata, l'essenza dell'uomo che si riveste nella sua contentezza ha garantita l'eternità completa, come lui. Così si è ricompensati con la libertà dell'angelo della morte. Questo è il significato della parola di Midrash. Midrash Rabbah Shemot. La libertà dell'angelo della morte è nella Mishnah Harut scolpito sulla pietra, non pronunciatelo Harut scolpito, ma Herut, libertà, poiché nessuno è libero a meno che non si sia impegnato nello studio della Torah. Molto bene, quello che vuol dire che tutti dobbiamo arrivare alla realizzazione della nostra indipendenza per mezzo che risvegliamo la luce della Torah e che la luce ci influisca e che ci conduca e ci porti alla indipendenza vera, a quello che è la vera libertà. Bene. Terminiamo con questo. Ok, trasmissione che avremo oggi. Oggi alle 12 avremo la lezione del mezzogiorno, alle 5 e mezza lo studio delle 10 Sefirot, alle 6 e mezza costruzione della società spirituale e alle 19.30 leggeremo lo Zohar. Il giorno di lunedì 22 alle 12.40 alla 3 preparazione per la classe, dalle 3 alle 5 e mezza lezione della mattina, alle 11 avremo che si bruci il Chametz, non sarà trasmesso, alle 12 avremo la classe del mezzogiorno e dalle 3 alle 4 e mezza avremo il pasto di Pasqua. Abbiamo terminato adesso canzone. הנקודה שבלב מתגעגעת לחלקי נשמתה השונים גם אם לא מרגישה או יודעת היא נמשכת אל החברים משיעור לשיעור היא סופגת השפעת המאור אמיתי שבונה בתשוקה מיוחדת להשיג את הטוב ומטיב יש בינינו מרכז משותף לכל הנקודות שבלב אליו משתוקק, משתוקק ונשאר כי בו מתגלה האוהב יש בינינו מרכז משותף לכל הנקודות שבלב אליו משתוקק, משתוקק ונשאר כי בו מתגלה האוהב הנקודה שבלב מתחדשת ורוקמת מרקם של קשרים מקבל תחושה של הרשת שספוגה בת חברים הנקודה שבלב מתחברת לחלקי נשמתה השונים ופתאום מרגישה מאושרת מלאה אהבת חברים יש בינינו מרכז משותף לכל הנקודות שבלב אליו משתוקק, משתוקק ונשאף כי בו מתגלה האוהב יש בינינו מרכז משותף לכל הנקודות שבלב אליו משתוקק, משתוקק ונשאף כי בו מתגלה האוהב משתוקק ונשאר כי בו מתגלה האוהב